10:22, abbiamo pronto il terzo degli approfondimenti della mattinata informativa. Vogliamo parlarvi del pacchetto sicurezza, una vera e propria camicia di forza per i movimenti, la stretta securitaria imposta da questo pacchetto, la cui discussione comincia oggi in aula, è un ulteriore tassello nel mosaico repressivo del governo. Colpi sempre più duri a chi lotta nei CPR, nelle carceri, a chi si batte contro gli sfaratti, a chi occupa, a chi osa fare scritte su caserme e commissariati, a chi fa un banale blocco stradale. Questo pacchetto sicurezza dimostra in modo chiaro che il governo sta cucendo sotto forma di leggi dalla valenza universale camicie di forza studiate appositamente per i soggetti che nella propria continua campagna elettorale sono individuati dal governo come nemici da colpire. Per capirne di più dei vari tasselli di questo pacchetto siamo collegati con l'avvocato Gianluca Vitale. Ciao Gianluca.
Ciao Maria, ciao a tutte e a tutti.
Allora, raccontaci un po'.
Sì, dunque, il pacchetto sicurezza è un nome non particolarmente originale, perché è un bel po' che vediamo arrivare dei pacchetti di sicurezza. Devo dire forse anche degli antenati, dei nonni come Minniti. È quello che dicevi tu, è esattamente quello che dicevi tu, cioè un ulteriore tassello della stretta repressiva nei confronti dei movimenti e nei confronti, credo di poter dire, anche del disagio o della marginalità, di quella che viene definita marginalità in generale, con ovviamente degli obiettivi di elezione che sono i migranti, come sempre succede da diversi anni a questa parte. E quello che la novità forse vera di questo pacchetto sicurezza in particolare, quello che si inizia a discutere oggi in Parlamento, è da una parte un'affermazione un po' rivoluzionaria quantomeno da un punto di vista filosofico, diciamo, di filosofia del diritto nel nostro sistema, un'affermazione di supremazia della polizia, della pubblica sicurezza nei confronti anche delle altre amministrazioni dello Stato, degli altri pubblici ufficiali, nei confronti ovviamente del cittadino, delle persone in generale, e dall'altra parte un'involuzione della percezione del sistema carcerario, che sappiamo tutti come funziona, sappiamo tutti come è pessimo, sappiamo tutti cosa significa stare in carcere, ma che anche da un punto di vista appunto filosofico ideale diventa sempre di più un luogo di concentrazione in cui deve necessariamente essere totalmente annullata la personalità della persona di chi è detenuto, che deve diventare solo un docile strumento di controllo, un docile strumento controllato. Questi due obiettivi sono particolarmente evidenti in alcuni passaggi del pacchetto sicurezza, che se vuoi posso provare insomma in qualche modo a delineare.
Vai.
Il primo che dicevo è quello della supremazia della pubblica sicurezza. Questo diventa evidente in maniera assoluta nella modifica che viene proposta degli articoli 336-337, cioè violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Fino adesso noi siamo abituati a percepire la categoria dei pubblici ufficiali, quindi di colui che è portatore di una funzione pubblica, come un unico organismo. No, con questo pacchetto sicurezza l'agente ufficiale di pubblica sicurezza di polizia giudiziaria è ancora più importante, tanto che la resistenza nei confronti di un agente di pubblica sicurezza di polizia giudiziaria è più grave, è aumentato la pena in maniera significativa. La pena base per questa resistenza diventerebbe da 2 a 5 anni, dove quella normale è da 6 mesi a 3 anni, e in più viene previsto anche un specifico reato di lesioni punite in maniera molto più grave nei confronti dell'agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. Il corollario di questa preminenza che viene riconosciuta è la liberalizzazione dell'uso delle armi, del porto d'armi per gli agenti e i funzionari di pubblica sicurezza, che a quel punto potrebbero in qualunque momento portare armi lunghe, pistole e rivoltelle senza doversi munire di apposito porto d'armi, anche quando non sono in servizio. Quindi in qualche modo viene istituzionalizzata questa supremazia nei confronti di tutto il resto, proprio del poliziotto, diciamo, del funzionario, del dipendente di pubblica sicurezza.
Cioè, questi sono autorizzati ad andare al bar a prendersi un caffè con la pistola?
Sì, sì, anche quando non sono in servizio. Anche quando non sono in servizio. E per dirne una, se dovesse passare questo pacchetto sicurezza, se io dovessi resistere a un a un giudice, avrei una pena molto più bassa di quella che potrei avere se io dovessi resistere a un poliziotto.
E anche per quello che riguarda le lesioni, quindi a questo punto anche le lesioni lievissime, tu rischi forte. Sì, anche quando uno lesioni dichiara di essersi, insomma, un po' sbertucciato un dito, magari nell'enfasi con cui ti dava le manganellate, anche quelle cose sotto la settimana, per capirci, rischi forte.
Dunque, le lesioni gravissime, adesso lo verifico, dovrebbero passare nei confronti di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria con la pena di reclusione, quelle lievissime, quindi appunto sei graffiato un dito, da 2 a 5 anni, mentre la pena normale, quindi se io non faccio male a un poliziotto, la pena è da 6 mesi a 3 anni. Quindi capite che c'è una notevolissima differenza. E questi aggravamenti di pena, peraltro, si portano dietro tutta una serie di conseguenze anche da un punto di vista dell'esecuzione penale, perché determinati istituti, come la messa alla prova o cose di questo genere, o anche le pene alternative in alcuni casi, sono impossibili da ottenere nel caso in cui le pene edittali siano particolarmente significative. Peraltro devo dire che c'era già stata una modifica per cui, nonostante in punto pena esistessimo, per la resistenza sono escluse tutta una serie di soluzioni alternative al processo e alla condanna, perché comunque si era già intrapreso questo percorso di riconoscimento, di affermazione di una preminenza assoluta dello Stato nei confronti della popolazione. Questo devo dire che in qualche modo stride con, ricordo un'affermazione che aveva fatto la Corte Costituzionale parlando della scriminante, dell'esimente, della reazione agli atti arbitrari. Credo che, insomma, si sappia che esiste dal 44 la scriminante della reazione agli atti arbitrari per i reati di resistenza e violenza al pubblico ufficiale, quando la persona ha reagito a un atto ingiusto, a un atto arbitrario del pubblico ufficiale. La Corte Costituzionale l'ha detto, questo è un riconoscimento del cambiamento del nostro sistema statuale, in cui non c'è più una preminenza necessaria della pubblica amministrazione nei confronti del cittadino, non c'è più una sovranità, un dominio dello Stato, ma lo Stato deve agire secondo le regole, tanto che il cittadino può rifiutarsi di sottostare a regole arbitrarie o ingiuste. Questa interpretazione del ruolo della pubblica sicurezza in particolare, della polizia giudiziaria in particolare, con le aggravanti per la resistenza e per le lesioni, in qualche modo ci riporta indietro all'orologio della giustizia di diverse decine di anni, e riporta all'arbitrio, all'assoluta subordinazione di tutti e di chiunque alla pubblica sicurezza e alla polizia. E credo che sia molto pericolosa, proprio al di là delle conseguenze pratiche che poi potrà avere, è molto pericolosa proprio a livello concettuale. Peraltro, a fronte delle aggravanti che dicevo, quindi c'è un aumento di pena fino a un terzo nel caso di resistenza o violenza a un funzionario, agente, ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, questa aggravante non può essere bilanciata con le altre attenuanti. Quindi, come succede in altri campi del diritto, prima devo dargli una pena molto più alta e poi la posso diminuire per eventuali attenuanti, e tutto questo non potrà che portare anni di carcere a chiunque in qualche modo cadrà nelle maglie di questo tipo di giustizia.
E quindi è un fatto assolutamente, assolutamente grave, e stiamo parlando soltanto dei primi tasselli di questo enorme pletorico pacchetto sicurezza. E gli altri scalini quali sono?
Allora, accennavo all'altra vera e propria rivoluzione filosofica e culturale, è quella del sistema carceri, sistema concentrazionale, perché in realtà non riguarda solo le carceri, ma anche i CPR, addirittura i centri di accoglienza, anche i centri di accoglienza straordinari. Vengono intanto introdotti dei reati, reati di rivolta carceraria. Tutti sappiamo che già attualmente se io faccio una rivolta in carcere in un CPR non mi viene offerto il caffè.
In genere prima ti menano, poi ti denunciano e poi ti processano.
Ti denunciano quando la rivolta assume delle proporzioni particolarmente significative. Guarda caso muori in serie, sappiamo, si capisce credo a cosa mi sto riferendo. Quindi è già punita la rivolta, gli atti di violenza, gli atti di resistenza commessi in carcere hanno già una loro punizione secondo gli strumenti ordinari. Quello che viene introdotto da questo pacchetto sicurezza sono dei reati, intanto l'istigazione a delinquere è più grave se commessa all'interno di un istituto penitenziario o se diretto a dei reclusi.
Ad personam,
a cosa si riferisce?
Ad personam, direi, non come dire a categorie di persone. In questo caso penso che sia stato proprio scritto ad personam.
Assolutamente, assolutamente sì. Capite la gravità. Questo ci porta anche a questo rafforzamento che questo pacchetto sicurezza e i precedenti, ma questo forse in maniera ancora più significativa, questo rafforzamento della creazione di un diritto penale del nemico. Quindi io mi costruisco il nemico, mi costruisco la categoria, mi costruisco le persone che voglio colpire e su queste persone modello la sanzione penale, non sul reato o sulla generalità dei reati, ma sulla persona che commette quelle determinate azioni. Quindi se io vado fuori dal carcere e in qualche modo esprimo solidarietà, perché la solidarietà potrebbe essere istigazione, secondo qualcuno, ai reclusi, a quel punto io commetto un reato di istigazione aggravato, peraltro con un particolare che è il reato di istigazione a delinquere, che è un reato di opinione. Si è lungamente discusso del fatto che dovesse essere mantenuto nel nostro sistema, che dovesse scomparire dal nostro sistema. Qualche decennio ormai fa è stato abrogato il reato di propaganda sovversiva, perché si ha detto in Parlamento, ma non è un reato che possa esistere in un sistema democratico, perché se io propagando la sovversione ma poi non faccio nulla di concreto, non metto le bombe, non sparo, non faccio azioni dirette per giungere alla sovversione, quindi alla cambio di sistema, avere l'idea di cambiare il sistema è una cosa che una democrazia deve tollerare. Questo era stato detto qualche decennio fa. Adesso invece l'istigazione a delinquere diventa un reato stativo. L'istigazione a delinquere rientrerà nel 4 bis dell'ordinamento penitenziario. Quindi se io vengo condannato per istigazione a delinquere non potrò avere benefici penitenziari e la mia pena dovrò scontarmela in carcere. Viene introdotto il reato di rivolta carceraria. Con la vera e propria rivoluzione di questo reato, è che questo reato viene commesso anche con, non solo con atti di violenza o minaccia che sono già puniti, ma anche di resistenza passiva all'esecuzione degli ordini impartiti, o anche con i tentativi di evasione. Per l'evasione c'è una doppia punizione dello stesso fatto. Quindi io, se tento di evadere, vengo processato e punito per il tentativo di evasione, e la doppia punizione forse non è del tutto coerente col sistema costituzionale, ma soprattutto la resistenza passiva. Ora, noi siamo sempre stati abituati a considerare la resistenza passiva come lecita, come legittima. No, se io faccio resistenza passiva all'interno delle carceri, insomma, non rientro nella cella dopo l'aria, o magari se faccio una battitura all'interno del carcere, ecco, quello diventa rivolta carceraria se la commette in più di tre persone, e la pena è da 2 a 8 anni, la sola partecipazione da 1 a 5 anni.
Ma a me è venuto il dubbio, leggendo questa notizia di questa nuova fattispecie di reato, che di mezzo ci potesse anche entrare il costruire un reato collettivo. Insomma, normalmente se c'è una rivolta in carcere, dopo individuano quello che ha dato fuoco a quello che ha sequestrato quell'altro, quello che ha spaccato quella cosa, cioè dovrebbero tentare di individuare, eccetera, e poi quelli li mandano a processo. Ma in questa accezione, chi era lì e non si è opposto fieramente è già parte del meccanismo della rivolta, quindi basta esserci, quindi ti identificano alla fine della rivolta e tu hai partecipato alla rivolta. Non hanno certo. più bisogno di mostrare che tu abbia compiuto qualche fatto specifico per il quale loro possono poi accusarti e un giudice rinviarti a giudizio, o sbaglio?
Sì, anche perché è costruita sulla resistenza passiva. Appunto la presenza, la mera presenza potrebbe essere sintomo di partecipazione a quell'atto collettivo di resistenza passiva, quindi insomma, per dirla in maniera impropria e un po' banalizzante, solo ponendosi fieramente, prendendo a cazzotti il concellino, ordinandogli di tornare nei ranghi, allora io posso sperare di poter dire che non ho partecipato a quella condotta, invece che viene considerata come rivolta carceraria. Peraltro, appunto, la rivolta carceraria viene completamente snaturata anche lessicalmente, non c'è nessuna rivolta in quello che viene terrà punita se passa questa norma, se dovesse passare questa norma come rivolta carceraria. Il detenuto, quindi, come dicevo prima, deve diventare un soggetto del tutto subordinato, incapace di avere una sua azione, incapace di esprimere una sua rivendicazione anche, perché se esprimi una rivendicazione forse stai facendo resistenza passiva e quindi rischi di beccarti altri 2 a 8 anni. Di pena aggiuntiva, anche questa peraltro una pena, ovviamente anche la rivolta carceraria, pena ostativa, condanna ostativa, un reato ostativo, quindi che ti dovrai passare in carcere. A questo si aggiunge, perché evidentemente la preoccupazione era sì, vabbè, i detenuti, ma i migranti ovviamente vogliamo lasciarli in pace, e allora c'è la parallela rivolta nei CPR. Anche qui resistenza anche passiva, e c'è un passaggio che è molto significativo, credo, di questa della norma così per come è stata costruita finora: rivolta nei CPR, ma anche in tutti i luoghi di concentrazione dei migranti, centri di accoglienza, hotspot, CARA, centri di accoglienza straordinaria per richiedenti di protezione internazionale. E attenzione, perché la norma è costruita con atti di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti. Quindi viene istituzionalizzato un potere negli enti gestori che non è scritto da nessuna parte. Non è scritto da nessuna parte che l'ente gestore del CAS può impartire degli ordini. Ma quello che dice l'ente gestore, quello che dice il mediatore presente o il dipendente dell'ente diventa ordine, e se io disobbedisco a quell'ordine anche con resistenza passiva sto commettendo il reato di rivolta all'interno di un luogo di detenzione, di accoglienza per migranti.
Quindi se addirittura sono in un CARA, esco perché posso uscire in scena una manifestazione, anziché manifestazione non autorizzata, potrebbero darmi resistenza passiva e rivolta?
Certo, assolutamente sì. Ed è significativo ed è deflagrante che questo venga previsto non solo nei luoghi di effettiva privazione della libertà personale, ma appunto anche nei CAS o nei CARA. Io in un CAS ci devo dormire, poi per il resto sono libero. Ma se io in un CAS faccio questo, allora io posso essere punito. E quindi questo istituzionalizza una subordinazione ulteriore del migrante, che oltre a dover essere per forza messo in un carro o in un cassa, oltre a dover fare tutto quello che gli dicono, nel momento in cui tenta timidamente, come succede ogni tanto, di ribellarsi, allora viene sanzionato in maniera particolarmente significativa. Peraltro, cosa succede a volte? Qual è uno dei metodi che può essere utilizzato non solo dai migranti, ma anche da alcuni settori di resistenti o di movimento? Il blocco stradale. Quello che succede spesso è esce un gruppo di persone dal CAR e l'unico modo che ha per farsi sentire, per farsi vedere, è bloccare la strada davanti al CAR, così come possono fare i militanti e gli attivisti ambientalisti o gli attivisti del sindacalismo di base. Per questo motivo viene modificato una parte della normativa sul blocco stradale. Voi sapete che finora, oggi per fortuna è ancora così, il blocco stradale è punito penalmente, sanzionato penalmente, se è commesso mediante il deposito di oggetti. Il pacchetto sicurezza prevede la penalizzazione del blocco stradale col corpo, che è quello che è sempre stato considerato non reato, con una pena peraltro enormemente più alta, perché la pena è fino a un mese, diventa da 6 mesi a 2 anni, mi sembra, nel caso di blocco stradale posto in essere da più persone. È evidente che il blocco stradale a cui sta pensando chi ha ideato questa norma è il blocco stradale del gruppo di persone, il blocco stradale di protesta, di sensibilizzazione, e questo diventerebbe un reato anche significativamente grave.
Questo, come dire, un ulteriore tassello che mette insieme un quadro per il quale di fatto vogliono normalizzare tutta una serie di soggetti che peraltro non è che fanno tutto quel casino. Di tanto in tanto, come dire, di fronte all'ennesimo sopruso, all'ennesima situazione intollerabile, partono delle proteste e vogliono fare in modo che tutto questo venga sanzionato con una durezza tale da bloccare tutti gli altri. Questo credo che sia il loro scopo.
Per quanto riguarda i migranti, ovviamente questo significa appunto creare una popolazione che deve essere necessariamente, normativamente subordinata e silente. Qualcuno l'ha scritto, ricorda l'ordinamento penitenziario del fascismo, che in cui si prevedeva che i detenuti dovessero camminare in fila indiana con la testa china. Questo devono fare i migranti anche quando sono liberi nella persona, non solo quando sono detenuti in un CPR o in un carcere. Questo è l'ennesimo tassello anche della virulenta aggressione, ad esempio, a tutti i movimenti ambientalisti che con metodi non violenti arrivano prevalentemente dalla cultura nord europea. Portano avanti le loro azioni. Sappiamo già che è stato completamente rivisto il sistema del danneggiamento, sono stati creati e introdotti dei reati specifici, mancava solo il nome e cognome, poi per il resto c'era tutto. Ovviamente uno dei soggetti collettivi a cui ha pensato il legislatore, cioè pensato chi ha ideato queste norme, è proprio il movimento che fa il blocco stradale, che si incatena sulla carreggiata, che fa tutto quello che quotidianamente vediamo. Altri pezzi di questi tasselli sparsi, non riguarda ad esempio la mendicità, da cui viene reso ancora più rigido il sistema sanzionatorio per i reati di mendicità, anche quando vengono coinvolti dei minori. C'è una ulteriore norma in materia di terrorismo, in maniera abbastanza ridicola. Siamo arrivati all'introduzione dell'articolo 270 quinquies.3, sanno più come chiamarli neanche questi reati, che sarebbe la detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Questo è significativo per un giurista, forse meno interessante per chi non è giurista, ma è significativo perché è uno dei casi in cui si ritiene di dover rispondere ai limiti che pone la magistratura, che vengono fuori dalle sentenze. Cioè le sentenze sinora dicono sostanzialmente, in questo momento storico in cui tutto è terrorismo, in cui beccarsi una condanna, un'imputazione per 270 bis è una delle cose più facili del mondo, soprattutto se sei anarchico, se sei islamico, in questo momento storico però la mera detenzione di materiale, molti giudici dicono beh, però questa non possiamo punirla. La Cassazione infatti ha detto sì, la detenzione è un sintomo del reato, ci vuole anche una cosa piccolissima in più, due contatti, due telefonate, ho provato a farmi la bombetta, insomma qualcosa che dimostri che io realmente voglio, poi sto pensando di mettere in pratica. Questo si chiama anticipazione dell'attività punibile. Normalmente nel nostro sistema è punito un fatto, si può anticipare questa punizione quando il bene protetto è particolarmente significativo. Questo reato, che è 70.5.3, anticipa ulteriormente la soglia di punibilità, perché la detenzione senza nessun altro elemento può essere sufficiente per beccarsi una condanna da 2 a 6 anni. Anche questo è uno dei tasselli di ansia di normalizzazione. Poi molte di queste norme credo che siano anche norme manifesto, al di là di quella che potrà essere l'applicazione, purtroppo quasi tutte queste norme avranno un'applicazione della Stato, ma al di là di quella che potrà essere l'applicazione è importante il principio, che io dica queste cose, che io faccia passare quest'idea. Pensiamo a una delle ipotesi che se dovesse passare tutto il pacchetto sicurezza diventerebbe norma, non ci sarebbe più la sospensione obbligatoria dell'esecuzione della pena nei confronti delle donne in gravidanza e delle donne madri di bambini fino a 3 anni. Perché no? Perché queste sono rom tendenzialmente, questo qualcuno l'ha anche detto.
In caso di recidiva, o sbaglio? In caso di recidiva o comunque?
In realtà non è così chiara la norma, nel senso che la norma dice quando ci sono eccezionali esigenze di prevenzione, pericolo di reiterazione del reato, a quel punto non c'è la sospensione obbligatoria, non c'è mai la sospensione obbligatoria, e il giudice può decidere di non sospendere l'esecuzione della pena e scollocare la donna nell'istituto a custodia attenuata insieme al bambino o la donna in gravidanza. Certo, la recidiva è uno degli indicatori, ma non necessariamente solamente in caso di recidiva.
Cioè, potrebbe essere anche la prima volta e potrebbe un giudice particolarmente, come dire, con uno sguardo particolarmente deviato nei confronti delle persone rom potrebbe decidere, ma sì, è la prima volta, ma la prima volta che la becchiamo.
Per come è scritta la norma direi di sì, e questo è un segnale soprattutto culturale. Cioè, non credo che gliene freghi niente a nessuno di sbattere in carcere una decina, una ventina di donne madri di bambini piccoli. L'obiettivo non è particolarmente quello, l'obiettivo è culturale. Dovete capire che non ce n'è più per nessuno, dovete capire che non si può continuare a fare figli, dovete capire che i rom devono finire in carcere, perché ovviamente è pensata sulle donne rom. Questo,
certo, beh, su questo non ci sono dubbi, l'hanno anche detto, dichiarato, certo, in interviste, non possono, al di là della, come dire, del nostro pensar male ed azzeccarci, non ce n'è bisogno, hanno confessato apertamente, certo, che quello era il loro intento. E poi ovviamente la norma è universale, ci può incappare chiunque, però loro la disegnano su alcuni soggetti, ma serve anche a darle in pasto all'opinione pubblica. Non è che loro confessano per caso, loro confessano volutamente alla stampa che ce l'hanno con le rom, perché altrimenti scatterebbe il meccanismo mammismo familismo molto forte nel nostro paese, tutti si intenerebbero per i bimbetti in carcere. Ma quando si tratta di bimbetti rom e di mamme rom, il familismo e il mammismo scompare, e quindi loro danno in pasto alla gente, a tanta gente purtroppo, quello che la gente desidera avere. Se si considera che le persone rom sono tra le più razzializzate d'Italia, credo che il segno sia forte e chiaro.
anche perché diventa credo facilissimo poi dire ma questa è una ragazzetta, una ragazza che ha già due figli, che non c'è una casa, che vive in roulotte, cosa volete che faccia? Delinque, e quindi ovviamente c'è il pericolo di reiterazione del reato, quindi va comunque messa in condizione di non nuocere nonostante sia una mamma, e quindi va sbattuta in carcere insieme al bambino, e appunto anche il bambino è rom, quindi insomma in qualche modo degno di minor tutela probabilmente. Un tassello, non so se l'ultimo, potrei aver perso dei pezzi in questo racconto, di questa ansia repressiva e normalizzante, quella cui accennavi anche tu all'inizio, della rivolta alle occupazioni, al diritto all'abitare. In realtà anche qui abbiamo una modifica significativa. Tutte queste modifiche si muovono su due piani, uno culturale, di filosofia del diritto, di razio della norma, e l'altro di pena. Vengono aumentate le pene in generale, questa è una cosa che si fanno sempre, da decenni viene fatta, ogni volta che succede qualcosa aumentiamo le pene, come se questo fosse una soluzione ad ogni male. Per quanto riguarda le occupazioni c'è anche la parte invece di profondo mutamento dell'istituto, perché la norma, così come è scritta, prevede che chiunque mediante violenza o minaccia occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui. Il detiene senza titolo è la parte rivoluzionaria della previsione, perché finora noi siamo stati abituati a costruire il reato di occupazione, di invasione degli immobili, dei terreni, l'articolo 633, su c'è una casa, c'è un palazzo, c'è un terreno con il quale io non ho nessun rapporto giuridico, io entro, uti domini si dice, quindi utilizzandolo come se fossi il proprietario, in quell'immobile. Se lo detengo senza titolo è diverso. Lo detengo senza titolo può essere lo sfrattato che non se ne va. Lo sfrattato che non se ne va, a meno che, perché questo è una scriminante, non desista volontariamente, quindi quando vengono a dirgli fuori dalle palle lui se ne va, lo sfrattato che non se ne va commette il reato di occupazione arbitraria, purché l'immobile sia destinato ad altri, quindi non sia di proprietà di altri, un fenomeno che a Torino non abbiamo, dicono ma non lo conosco, che ci possa essere questo fenomeno in alcune altre città come Roma, ma anche quando l'immobile ATC è teoricamente destinato ad altri. E attenzione, anche fuori dai casi di concorso nel reato, quindi non sono dentro a occupare insieme a lui, chi si intromette o coopera nell'occupazione risponde dello stesso reato. Quindi la resistenza allo sfratto che faccio fuori diventa non solo resistenza a pubblico ufficiale, ma concorso nell'occupazione arbitraria dell'immobile destinato a domicilio altrui. In più, a chiudere questo tassello e a riportarci forse alla primo degli argomenti che abbiamo trattato, cioè questa supremazia della pubblica sicurezza nei confronti di tutto ciò che è, di tutto il resto, è previsto che in determinati casi abbastanza facili nella loro realizzazione l'obbligo di rilascio dell'immobile venga deciso con procedura d'urgenza dalla forza pubblica. Al di là del principio interviene il pubblico ministero, anzi interviene il giudice su richiesta del pubblico ministero, se invece ci sono sufficienti motivi per ritenere che ci si trovi di fronte a un'occupazione arbitraria di immobile destinato ad abitazione altrui, la forza pubblica può direttamente mandare via di casa la persona anche coattivamente, salvo poi chiedere la convalida all'autorità giudiziaria.
Fantastico. Ma sostanzialmente è un modo per terrorizzare le persone sotto sfratto, perché se possiamo immaginare che le reti di compagni e compagne che danno una mano a costruire la resistenza agli sfratti, come dire, possano, come dire, avere le spalle abbastanza larghe dal tentare di affrontare quello che accadrà, anche se poi in prospettiva si tratterà di vedere, però diciamo che almeno teoricamente questo dovrebbe accadere. Una persona qualunque che è già sotto sfratto, che è disperata, che non ha prospettive e che all'improvviso scopre che se non se ne va subito potrebbe rischiare un processo penale, una condanna, tendenzialmente, tranne che non decida volontariamente di scegliersi un'abitazione nel carcere della propria città, potrebbe essere indotta a non resistere più. Quindi un modo per smontare la stessa lotta degli sfrattati, almeno io credo, perché e mi sembra evidente che questa norma è disegnata sulla questione dei movimenti per la casa e delle persone sotto sfratto, perché un'occupazione in quanto tale fatta con minaccia mi sembra un po' una cosa stramba, perché tu di solito se occupi qualcosa di vuoto e non minacci nessuno.
Sì, appunto rientra in questo tassello di lotta, nell'ambito di questa lotta contro il movimento, e il movimento del diritto ad abitare ovviamente è uno degli obiettivi sensibili da colpire in quest'ottica, in questo progetto.
Ecco, in conclusione di questa nostra chiacchierata, l'iter della legge parte oggi in Parlamento, durerà quanto secondo te? Quanti saranno i tempi?
La revisione, leggevo prima di collegarmi con voi che qualcuno ritiene che possa essere anche abbastanza lungo, nel senso che potremmo arrivare alla fine dell'anno, all'inizio dell'anno nuovo. Però non ho ovviamente indicatori o sensazioni particolari, non so neanche quanto sia il reale livello di resistenza ad alcune quantomeno di queste norme, visto che, come dicevo, i nonni o gli antenati di queste sanzioni, di queste previsioni, non sono tanto lontane ad esempio dal PD.
Lo sappiamo. Lo sappiamo benissimo, quindi come sempre la palla è in mano ai movimenti, e credo che non sia casuale che tutto questo viene proposto e rischi concretamente di passare in un momento in cui il livello dei movimenti è molto basso. E sono anche convinta che soltanto alzando la capacità di lotta si possa impensierire la controparte al punto da fare un passo indietro. Non credo che, come dire, facendo passi indietro noi altri si possa portare a casa un risultato in questo momento e di fronte a tutto questo. Certo, come dire, bisognerà avere le spalle molto larghe.
Certo, io credo anche che questa protervia, questa realmente arroganza nel proporre determinate modifiche, la resistenza passiva in una rivolta carceraria è veramente una pretesa arrogante da un punto di vista giuridico, ma questo è possibile perché la loro controparte è o viene ritenuta particolarmente debole in questo momento, quindi credono di poter essere di fronte a una liberi di fare quello che vogliono, perché tanto non ci sarà resistenza, anzi ci sarà tendenziale e diffusa condivisione di quello che stanno facendo. A noi evidentemente dimostrare che non è così, tentare di dimostrare che non è così.
Grazie mille, alla prossima.
Grazie a voi, ciao
ciao ciao.